www.redigio.it e la storia continua. Territorio nell'età delle signorie e il tramonto del sogno comunale. I Visconti di Milano e nella valle del Ticino. Con la vittoria sui Toriani, Matteo allargò il territorio a lui soggetto e nel 1315, usando come retrovia l'area abbiatense, il signore di Milano attaccò Pavia, l'antica avversaria della città ambrosiana, e dopo un duro assedio la conquistò. Nel frattempo, però, sorsero dissidi con il Papa, poiché Matteo si era appropriato, fra l'altro, anche dei beni appartenenti alla Chiesa. Ricordiamo fra questi le torri di Abbiategrasso. Tali contrasti portarono in seguito alla scomunica di Matteo, 1320, e a una serie di guerre fra Milano e gli eserciti coalizzati di Francia. Napoli è stato pontificio. Alla morte di Matteo, 1322, il potere passò prima al figlio Galeazzo I, poi al nipote Azzone, mentre incombeva il pericolo di una nuova calata imperiale minacciata da Ludovico il Bavaro. Nei rapporti con l'imperatore si inserirono gli intrighi di famiglia fomentati da Marco Visconti, figlio di Matteo, e da suo cugino Lodrisio, e i due cercarono di sfruttare la situazione tentando di giocare la carta imperiale. Ma Ludovico, in un primo tempo nemico di Azzone, si accordò in seguito con quest'ultimo, non lasciando spazio alcuno ai disegni di Marco. Ci prova più tardi Lodrisio, che radunato un esercito composto in gran parte di mercenari, mosse da Lignano per attaccare l'esercito milanese a Parabiago, 1339. Ma qui il rivoltoso venne sconfitto e imprigionato. L'episodio ebbe l'incresciosa e funesta appendice. I mercenari inglesi che avevano combattuto a Parabiago, infatti, non lasciarono la Lombardia e nel 1343 si riorganizzarono militarmente per compiere saccheggi e rapine. Legnano, Nerviano, Sedriano, Castano, Vituone furono attaccate e pesantemente saccheggiate dai mercenari inglesi, ormai senza più alcun controllo, che si spinsero sino alla periferia di Milano. Vere mine vaganti, le soldataglie inglesi riuscirono di impadronirsi di oro e gioielli e persino a fare dei prigionieri. Giovanni, Galeazzo II e Abbiategrasso. Nel 1349 la signoria fu assunta da Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, che non celò le proprie mire espansionistiche. Sotto il suo comando, Bologna e Genova entrarono infatti nei domini viscontei e la stessa Firenze rischiò di venire sottomessa da Milano. Nel 1355, scomparso Giovanni, i pavesi rialzarono la testa e la ribellione dell'antica capitale longobarda, fomentata da Jacopo Bossolaro, minacciò anche la valle del Ticino. Il ponte sul Ticino fu costruito non distante da Abbiategrasso per ordine di Luchino Visconti, figlio di Matteo e signore di Milano prima di Giovanni, e fu bruciato dalle truppe di Pavia. Intanto anche Bologna e altre città conquistate si ribellarono. Radunato un esercito, si spinsero fino ai pressi di Casorate. E nel 1356, presso Magenta, ancora poco fortificata, si diedero luogo a una selvaggia devastazione. La debolezza dei milanesi dipendeva soprattutto dalla divisione del potere operata fra gli eredi di Giovanni, cioè Galeazzo II, Matteo II e Bernabò. Galeazzo II riuscì infine a domare le ribellioni, ma a causa di questa divisione i Visconti persero Genova e Bologna. Fra Galeazzo II e Abbiate Grasso si stabilì in quegli anni un forte rapporto. Il borgo soggiaceva infatti alla sua giurisdizione e diventò il luogo preferito per le vacanze del signore e della sua consorte, Bianca di Savoia. E proprio alla moglie Galeazzo donò, in pegno d'amore, la signoria su Abbiate Grasso. La carica non era affatto onoraria. Bianca lo dimostrò ponendo nei suoi domini un tribunale per le cause civili, 1373, grazie al quale furono evitate lunghe trasferte in direzione di Milano agli abbiatensi che dovessero derimere liti o questioni di vario tipo. Il potere giudiziario fu conferito al podestà, che nominato dal Signore era già in possesso di una autorità praticamente assoluta sul borgo, dovendo egli rendere conto delle proprie azioni soltanto al capo dello Stato e spesso si limitava a trasmettere gli ordini. Arcivescovo di Milano fu in questi anni Roberto Visconti, grande possidente che esercitò una certa autorità su di una zona molto ampia, comprendente anche Legnano, retto da un podestà a lui fedele, e abbiamo anche notizia di un certo Pietro Visconti. Il caso di Roberto dimostra come all'interno della signoria milanese fosse possibile creare una sorta di Stato nello Stato, retto da un uomo di Chiesa. Tradizionalmente indicato come personaggio totalmente subordinato ai Visconti di Milano, Roberto fu in realtà un abile amministratore che seppe ritagliarsi uno spazio di autonomia e fu in grado di imporre le proprie decisioni. Sotto di lui, Abbiate Grasso conobbe un grande sviluppo come centro religioso e già nel 1340 era iniziato il lunghissimo processo che avrebbe finalmente aggiunto una seconda parrocchia nel borgo, all'interno della mura, accanto a quella tradizionale di San Pietro, fuori dalle mura. E verso il 1350 era stata fondata la scuola di Santa Maria della Misericordia, a fini eminentemente assistenziali. Venuto in conoscenza, Roberto Visconti aveva lodato l'iniziativa e concesso un'indulgenza ai benefattori. In questi stessi anni, a Milano, iniziava la costruzione del Duomo, un periodo segnato da molte novità, anche riguardo alla politica. Alla condizione di debolezza dello Stato, causata dalla divisione dei poteri, era seguita l'ascesa di un uomo forte e a tratti spietato, Gian Galeazzo Visconti, figlio di Galeazzo II, assurto al potere nel 1378. www.redigio.it e la storia continua.